Grazie Presidente. È stato ricordato il tratto caratterizzante di questa operazione di bilancio. Noi iniziammo a parlarne nel luglio dello scorso anno, quasi un anno fa. Eravamo ben consapevoli che si andava incontro ad una manovra di grande difficoltà, perché il venir meno delle risorse che già si prefigurava, l'aggravarsi delle rigidità legate al patto di stabilità, l'aumento del fabbisogno dovuto alla crisi sociale che il Paese sta attraversando, avrebbe introdotto sicuramente elementi molto, molto ardui da affrontare e problemi molto, molto difficili da risolvere. Ora, nel momento in cui una manovra di questa complessità è stata portata in porto, mi sento, dopo l'intervento del consigliere Cotrino, mi sento esonerato dal fare riferimenti specificamente puntuali sull'ammontare complessivo, perché i suoi richiami sono estremamente puntuali. Guardate, parlare di fotocopia davanti a un taglio di milioni di euro, parlare di fotocopia davanti a un calo del costo del personale di milioni di euro, si può dire che è una fotocopia solamente se uno non ha avuto la pazienza di andare a scorrere questi elementi e non sa come è fatto il sistema pubblico, perché si tratta di operazioni talmente forti, talmente significativi, che di per sé sono tali comunque da imporre di togliersi il cappello. Questo mi pare l'elemento più importante. Guardate, è stato un lavoro particolarmente difficile, ma la situazione del Paese ci imponeva di fermarci laddove il taglio avrebbe significato l'abbassamento del livello e della qualità dei servizi. Noi sappiamo bene che una manovra ha bisogno di tenere equilibrio quando le situazioni economico-finanziarie sono difficili fra tagli e nuove imposte, ma sappiamo bene, lo ha sottolineato con forza il consigliere Andreana nel corso del dibattito, che il ragionamento sulla economia è sicuramente prioritario perché è la fonte che produce ricchezza, ma se si rompe la coesione sociale, abbiamo davanti a noi l'esempio della Grecia, e cioè se il carico nei confronti delle fasce sociali più deboli si trasforma in taglio della quantità degli stipendi e dei salari, si trasforma in licenziamenti di massa, si trasforma in servizi che non ci sono, il sistema crolla ancora prima. E quindi quello che si deve fare non è la litania della contrapposizione taglia e nessuna tassa, perché l'equilibrio che si deve trovare è fra un'economia che deve ripartire e una coesione sociale che deve rimanere intatta. Questo è il messaggio che fra l'altro ha portato al cambio di governo che c'è stato alla guida del Paese. Da un certo punto in avanti non c'era più la capacità politica di mantenere la coesione sociale. E quindi è stato necessario allargare, in una situazione molto difficile, la base parlamentare per poter portare avanti manovre di questa portata. Questo lo voglio dire perché io rispetto l'impegno, ma in questo caso io non ho visto la capacità di entrare all'interno, se non riduzioni in percentuale, cioè che sono mute sono mute rispetto al servizio che si va a tagliare. 60% di qua, 60.000 di là, 50.000 di là. I servizi, per poter funzionare e dare la loro prestazione, o sono accompagnati da risorse adeguate, o non sono servizi, sono un'altra cosa. Non possiamo entrare in una logica pauperistica in cui qualcosa intasca gli ultimi e gli altri si arrangiano, perché una politica di questo genere, dove è stata praticata in Europa, ha prodotto disastri dal punto di vista sociale. Questo noi non ce lo possiamo permettere, questo, il nostro progetto politico è di fare rinascere questo paese tenendo in equilibrio un'economia che è in grado di ripartire e una coesione sociale che è fatta di servizi in cui il sistema pubblico è garante, entra nella gestione ma non fa la gestione in maniera integrale ed è garante della loro effettività. Ho sentito sulla manovra anche alcune considerazioni che mi hanno colpito, come dire, anche dal punto di vista di come si apprezzano i dati economico-finanziari. Ma ho sentito dire che questo è un bilancio che ha aumentato il fabbisogno. No, il fabbisogno, beh, lei, noi ce lo siamo trovati. Il fabbisogno deriva da minori trasferimenti e minori entrate che nascono dal fatto che il gettito fiscale precedente non poteva che diminuire fatto in quel modo, che calano gli oneri di urbanizzazione e che calano le altre entrate della collettività. E questo è il punto, cioè il fabbisogno non è il bilancio, il fabbisogno è il problema da risolvere ed è questo che noi dobbiamo fare tenendo in equilibrio. Poi sì, c'è anche qualche altra cosa incredibile, cioè dire che l'IMU è un'imposta sui poveri, cioè come dire l'IMU è una specie di tassa sul macinato, ma via, i patrimoni è chiaro che non sono tutti uguali, nel senso che rispondono ad esigenze e a logiche diverse, un conto è la casa di abitazione, un conto sono altri beni, ma il patrimonio di per sé è comunque un indicatore e bisognava avere il coraggio di raggiungere tutti i patrimoni, anche quelli che non sono fatti di mattone, ed è questo il coraggio che è mancato in quest'ultima fase, in questo paese. I patrimoni rappresentati dal mattone sono solo una parte importante ma non risolutiva, occorreva quindi avere la capacità di dire che tutti coloro che sono in grado di contribuire al risanamento del paese lo devono fare su due fronti, e cioè col loro reddito e con le cose che hanno, che sono questo l'elemento che differenzia da tutti gli altri e che dà una base oggettiva di equità. Purtroppo una parte dei patrimoni per ragioni di equilibrio politico non ha potuto entrare, ma questo è il grande elemento di iniquità, e cioè ci sono persone che hanno patrimoni enormi, che non sono patrimoni immobiliari, che a questa crisi non danno nessun contributo e sono i più ricchi. Questo è lo scandalo attuale di questo paese dal punto di vista dell'equità. Ecco, ce ne dobbiamo, perché se noi non chiariamo queste cose e pensiamo che con la litania delle consulenze e poi degli incarichi e poi che bisogna esternalizzare di più senza tener conto di fare un minimo di ragionamento serio del rapporto fra pubblico e privato, è evidente che non si va da nessuna parte, oppure si fa una politica che è una politica che non è interessata ad avere una coesione sociale che è fatta di servizi, in cui i bisogni della persona sono soddisfatti non solo mettendo quattro soldi in tasca agli ultimi, ma costruendo una rete di servizi per cui le persone che hanno bisogno o le persone che comunque hanno bisogno di una prestazione riescono ad avere una risposta. Questa è la nostra idea di Stato sociale, questo è l'obiettivo per cui abbiamo parlato spesso della necessità di resistere rispetto all'arretramento della quantità e della qualità dei servizi. Questo è il punto rispetto al quale vediamo anche che in Europa comincia a muoversi qualcosa, cioè che non basta più dire arrangiatevi e vi abbassiamo le tasse, perché nel momento in cui si dice arrangiatevi e vi abbassiamo le tasse, la parte che viene colpita è la stessa che ha quei patrimoni che in Italia in questo momento non sono ancora tassati. Questo è il punto rispetto al quale noi dobbiamo interrogarci. Voglio comunque, mentre rimando alla parte, alla risposta alle obiezioni più che vanno a coinvolgere più le singole voci del bilancio, voglio anche sottolineare due elementi di portata più generale. Il primo è la coesione politica di questa maggioranza, il significato che ha avuto per questa maggioranza una fase di passaggio con dei momenti non semplici che ha portato anche a un cambiamento della compagine di giunta, per sottolineare in questo momento che ha la caratteristica anche di essere un po' più solenne rispetto a tanti altri, come la necessità che abbiamo avuto di introdurre dei cambiamenti. Non solo non vanno a toccare la qualità delle persone, io ringrazio quello che hanno fatto per l'amministrazione e anche per me personalmente Alvaro Colombo e Graziano Pini, così come ringrazio i nuovi assessori Boschini e Giacobazzi di aver accettato di assumere questa responsabilità soltanto per uno scorcio di legislatura. Ma voglio sottolineare che tutto questo è stato strumento per creare gli elementi perché ci fosse quella maggiore serenità e coesione che è quella che oggi troviamo in questa discussione. Questi sono passaggi che nella politica non hanno nulla a che fare con le persone, hanno invece a che fare con quel continuo mutarsi di equilibri che in una situazione politica complicata come quella italiana, in cui si è passati da una fase di partiti a forte connotazione ideale e valoriale che si trasformava in un messaggio molto nitido dal punto di vista del progetto politico di fondo, a forze politiche più articolate, più complesse e quindi più esposte a comporsi e a scomporsi in situazioni che poi diventano difficili da gestire nel momento in cui ci sono insediati gli organismi elettivi che magari sono stati espressi in un momento in cui gli equilibri erano diversi. Ovviamente se questo riguarda in minima parte il Comune di Modena, questa mia analisi mi pare che sia impietosa rispetto a quello che sta succedendo nel panorama nazionale. Noi di tutto questo non possiamo che tenere conto, rassegnarci talvolta al fatto che questo cambiamento può determinare anche situazioni difficili e soprattutto partire da un ordine di idee che ci mette in condizione di dare a questo Paese una stabilità politica che riesca a fare a meno di queste fasi convulse e che presentano degli elementi di difficoltà che delle volte incidono sulle persone. La seconda considerazione che voglio fare è quella sul terremoto. Ma io ho trovato in questa città, in questa provincia, in questa regione, una grande consapevolezza di essere una comunità locale che con le sue articolazioni ha una straordinaria capacità di reazione rispetto ai fenomeni. Lo dico chiaramente anche qui in una fase che proprio per essere più solenne evidentemente magari ha qualche orecchio attento in più. Questo non può essere la scusa per nessuno per dire tanto gli emiliani da soli ce la fanno, no. E qui occorre che il Consiglio Comunale ne sia consapevole nella sua interezza. Gli emiliani qui sì, al di sopra della loro posizione sociale e anche spesso al di sopra del loro orientamento, sanno benissimo che cosa si deve fare, sanno benissimo di partire e di partire alla svelta. Gli emiliani sanno benissimo che le soluzioni provvisorie devono essere provvisorie, il più provvisorie possibili, potremmo dire, che il patrimonio storico e artistico, nel momento in cui si sono superati i primi momenti di passaggio, deve essere una preoccupazione di grande spessore. Ma devo anche dire che ho visto come, tolta dal tavolo, la politica, quella meno bella, quella cioè del piccolo scontro, della polemica, guardate, riguarda tutti, qui basta sfogliare i giornali, ce n'è per tutti. Tolta dal tavolo quella, noi siamo in una realtà che dal punto di vista delle risorse, di slancio, della generosità, della capacità di essere solidali, della capacità di trovare risposte dove sembra che le risposte non ci siano. Qui c'è proprio il nome benissimo che le attività produttive devono essere quasi, concreto e attualizzato, ad esempio in questi giorni, in questa ricerca di Capannoni. Ringrazio in particolare l'assessore Sitta per quello che ha fatto. Abbiamo già individuato 200.000 metri a disposizione. E domani riceveremo il giudice delegato ai fallimenti che valuterà la possibilità addirittura di mettere in gioco i capannoni che sono all'interno di procedure concorsuali a disposizione del Tribunale. Cioè, noi le soluzioni le sappiamo trovare. Magari, sì, lo sappiamo, a mettere a disposizione i posti in struttura sicuramente è stata più veloce l'assessore Maletti che non quelli che li dovevano portare, pazienza, e sono successe anche altre cose. Questo racconto che quello che si è arrabbiato di più è stato il sindaco di Ferrara, ma questa storia è dei terremoti che non sono finiti, ma che cosa ci hanno voluto raccontare con questo ragionamento che è riuscito solo a portare timore fra le nostre popolazioni? Qui siamo in presenza di io ho avuto telefonate dal mondo scientifico che dicevo, ma qui siamo in presenza di qualcosa che non è umanamente accettabile, cioè quello che può provocare una frase di questo genere. Comunque passiamo su tutto. Noi non siamo nemmeno quelli che contrappongono la ricostruzione dei capannoni con la incolumità personale dei lavoratori. Non è nel nostro DNA e non se ne parli neanche. Noi queste cose le insegniamo agli altri come si fa a farle marciare insieme. Ecco, questo lo voglio dire perché qui c'è l'orgoglio di una comunità che io mi sento altrettanto orgogliosamente di esprimere, rispetto al quale noi dobbiamo nei prossimi giorni essere in grado di marciare insieme. Devono riaprire i capannoni e non si deve fare male a nessuno. E su questo mi pare che siamo tutti d'accordo e dobbiamo andare avanti in quella direzione.
Grazie al sindaco Pighi. Diamo la